ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
Radiosin, Radiosin, magazine radiofonico settimanale di Laura Faggin.
E bentornati all'ascolto, questa è Radiosin. L'indirizzo mail immediatamente radiosin@live.it per scriverci, segnalarci degli articoli che vorreste portassimo alla vostra attenzione o semplicemente per contattarci, dirci che cosa vi piace e che cosa no. Allora, buon pomeriggio, ben risentiti tutti quanti. Io partirei subito con il sommario di quello di cui parleremo oggi. Parleremo dell'acqua, summit alla FAO dal 16 al 18 novembre, è un argomento importante, c'è un bellissimo articolo su Vanity Fair, anche se è un po' inquietante. Poi parleremo di maledizioni, di maleducazioni e di divieti in alcune delle principali città europee. E, ci sarà una spigolatura, una cosa così anche un po' inquietante se vogliamo, parleremo di fenomeni sconosciuti o difficili da spiegare, UFO, cimiteri indiani e quello che succede a Caronia in provincia di Messina. Ma questa settimana, come diceva l'apertura del sommario, c'è il summit alla FAO dal 16 al 18 novembre a Roma. Vedremo che cosa saranno in grado di discutere e soprattutto che cosa saranno in grado di decidere i responsabili dell'organizzazione internazionale in fatto di povertà, di acqua e di guerre. L'articolo a pagina 144 di Vanity Fair di questa settimana è di Emilio Manfredi. C'è anche un servizio fotografico decisamente inquietante. Io provo a raccontarvelo un pochino senza spaventarvi più di tanto. Si vedono degli animali che sono morti di sete e la sensazione a guardare queste fotografie è che si siano come sciolti, come colati. Fa davvero impressione. L'inviato di Vanity Fair è andato nel nord-est del Kenya in una regione che si chiama Turkana e in questa regione, pensate, non piove da ben 3 anni. Non è però un caso isolato in Kenya, perché la siccità, le ultime stagioni delle piogge sono saltate un pochino in tutto il centro-nord del paese e i terreni aridi arrivano ormai fino a un centinaio di chilometri da Nairobi. Anche in città l'acqua scarseggia. E pensate, intorno alla città e nelle campagne i pascoli sono completamente evaporati e hanno decimato veramente a pochi esemplari le mandrie di capre e di bovini che vengono allevati in questa regione. Nel contempo, ovviamente, come in tutte le situazioni di siccità, raccolti dimezzati e prezzi degli alimentari schizzati alle stelle. A pochi chilometri dalla punta estrema del Turkana, pochi chilometri quindi dal confine con il Sudan, c'è una spianata di terra che è una meta di lunghissime carovane, code di esseri umani e di animali. Si chiama Kateide. Ho invertito le sillabe. È una spianata di terra stretta tra una catena di montagne e un deserto roccioso e al centro c'è una fossa profonda 30 metri. Questa fossa è stata scavata con le unghie dalle donne turcane che sono riuscite a rintracciare una profonda sorgente sotterranea e quindi riescono a estrarre da questa fossa ancora un po' d'acqua. In realtà è una sorta di fanghiglia, poi si vede anche nelle fotografie, è inquadrata questa voragine nel terreno. Questa è l'ultima risorsa e questo è quello che dicono alcune delle persone, sono prevalentemente nomadi, che vengono poi sentiti anche dall'inviato di Vanity Fair mentre sono lì e stanno cercando di raccogliere un po' d'acqua. I nomadi prolungano la propria esistenza fino all'ultimo animale e poi, sfiniti dalla fame e dalle malattie, scappano in direzione dei centri abitati più grandi in cerca di cure e aiuti alimentari. Ci sono delle consegne da parte delle Nazioni Unite, vengono però soltanto consegnate, questi aiuti vengono consegnati soltanto una volta al mese e la gente ha davvero un atteggiamento remissivo e forse anche un po' arreso di fronte a questa situazione di grande miseria in cui si trovano a vivere. La diminuzione delle risorse tra l'altro scatena anche dei violenti scontri per garantirsi l'accesso ai pochi pascoli e alle fonti idriche rimaste, e lo stesso inviato del giornale racconta di litigi e anche sessioni del tribunale proprio riunite per dirimere questioni di questo genere. Le armi da fuoco tra le tribù nomadi si diffondono assieme ai morti ammazzati, e i morti sono proprio dovuti a questi conflitti in intertribale per contendersi i pochi pascoli rimasti. Nelle aree più remote del paese, del Kenya, le persone più deboli hanno già cominciato a morire, e uno dei leader tribali sentiti dall'inviato di Vanity Fair ha dichiarato che se non pioverà entro una settimana il numero dei morti è sicuramente destinato ad aumentare. La gente scapperà e sicuramente cercherà di ammassarsi nei dintorni di Nairobi, cercando di evidentemente attingere e aver diritto agli aiuti e all'acqua disponibile. Secondo un ultimo rapporto delle Nazioni Unite, in Kenya sono 4 milioni di persone che hanno urgente bisogno di aiuti alimentari, e sono, il numero è pazzesco, 19 milioni quelli che hanno bisogno di assistenza. Abbiamo detto in apertura di questo argomento, dal 16 al 18 ci sarà il summit a Roma della FAO. L'ONU ha chiesto 230 milioni di dollari ai paesi donatori per rispondere a questa emergenza. L'appello però è stato raccolto solo parzialmente, anche a causa del discredito in cui versa il governo keniota, perché ci ricordiamo le elezioni del 2007. In questo paese sono state contestate dagli osservatori internazionali. Questa regione è povera di voti e di conseguenza all'approssimarsi delle elezioni poco è l'interesse da parte dei governatori a investire e a dare una mano a questa gente. Un operatore umanitario tuttavia afferma che le risorse ci sono, ma i politici sono appunto interessati alle prossime elezioni e non ad aiutare queste persone. Insieme all'agricoltura, la siccità ha messo in crisi anche il turismo, e la cosa che mi fa più impressione è che nel Parco Nazionale del Samburu, che è una delle zone incontaminate dove si possono vedere ancora i grandi animali, i turisti sono inconsapevoli della catastrofe che si consuma a pochi chilometri da loro. Thank you.
ci siamo già perduti, spariti, sperduti, volatilizzati. Sono bastati solo due minuti che ci siamo ritrovati, sbandati, soli, abbandonati. I nipotini con la nonna sono là. Noi più viaggiamo, più restiamo qua. Ma io so, tu lo sai, che tra un po' arriveremo fino alla prima o poi anche noi.
Questa è la sigla dei Cuccioli, un cartone animato che tiene compagnia ai bambini alla mattina su Rai 2. E ovviamente io con di questo vorrei parlare con uno dei papà dei Cuccioli. Benvenuto a Radiosin, Francesco Manfio.
Buongiorno a tutti.
Eccoci, allora abbiamo sentito la sigla dei Cuccioli, il cartone animato che sta per arrivare nelle sale dei cinema di tutta Italia. Data di uscita?
22 gennaio, distribuito da 01.
Allora, innanzitutto poi diciamo anche il titolo del lungometraggio.
Allora, il film ha come titolo Cuccioli, il codice di Marco Polo. Però forse è interessante per i tuoi radioascoltatori raccontare che Cuccioli in realtà non è un titolo nuovo, ma è un film che è realizzato sulla strada di questa serie di grande successo in tutto il mondo, che è appunto la serie Cuccioli.
Esatto, in onda su Rai 2, tra l'altro a dicembre riprendono le nuove puntate, corretto?
Assolutamente sì, dal primo dicembre, ogni mattino mezz'ora dedicata ai Cuccioli, dalle 7:10 tutte le mattine. Partiremo appunto il primo dicembre su Rai 2 con la nuova serie, la quarta serie, e poi ci sarà di seguito la terza per tutto il periodo natalizio, per gennaio. La serie televisiva appunto ci accompagnerà poi all'uscita del 22 del film.
Allora, i Cuccioli sono sei, sono Senza Nome che è un pulcino, Cilindro che è un coniglietto, Diva che è una paperella, Pio che è una tartaruga, Olli una gattina e Portatile un cagnolino. Così li abbiamo anche...
Ne hai indovinati 5 su 6 perché Pio è una rana.
Ah, Pio è una rana? Ecco, io ero convinta che fosse una tartaruga.
No, è una rana con la R moscia, che da grande vorrebbe fare l'attore, ma la sua R moscia un po' lo limita.
Insomma, speriamo che ce la faccia. Invece la Diva è una indossatrice, mi risulta.
Bah, allora, i Cuccioli sono, così per raccontarle ai tuoi radioascoltatori un po' più grandi, perché i bambini li conoscono perfettamente, sono sei animali e ogni animaletto ha una caratteristica del bambino. Quindi Diva è la nostra vanità, la nostra voglia di essere sempre bellissimi o bellissime, e Cilindro è lo sportivo, quindi la nostra componente atletica, molto spesso frustrata. Pio è la nostra voglia di fare l'attore, di mettersi in mostra. Portatile, che è il cane che legge, informato, saggio, riflessivo. Olli è la gattina, che poi è la leader del gruppo, quindi un gruppo capitanato da una gattina, cosa un po' diversa rispetto a un po' di stereotipi,
certo,
sui cartoni animati che ci sono. E Senza Nome è il pulcino, senza nome perché è appena nato, però è in realtà il più, come si può dire, il più creativo del gruppo.
Il più avventuroso.
Lui parla solo con cartelli, cioè lui non parla, e i suoi cartelli sono straordinariamente divertenti e simpatici, perché grazie ai suoi cartelli molto spesso gli altri cinque si tolgono dagli impacci.
Allora, questi sei personaggi hanno già vissuto, credo, due o tre edizioni nelle passate stagioni di avventure, viaggiano in paesaggi, mondi assolutamente, anche se vogliamo, avventurosi, quasi pericolosi, ma senza paura, giusto?
Allora, se vogliamo parlare un po' delle serie televisive, dividiamo le due cose: da una parte il successo che Cuccioli hanno in tutto il mondo, e questo ovviamente come casa di produzione italiana ci fa uno straordinario piacere, perché come forse ben sapete, insomma, tutto sommato la televisione italiana non è poi stimatissima all'estero, insomma,
produce
ce la facciamo
anche
per noi.
Poco.
ce la facciamo, ce la guardiamo, insomma, non è che poi gli altri paesi europei o extraeuropei guardino con attenzione alle produzioni italiane. Molto spesso importiamo e raramente esportiamo. Il fatto che ci sia una serie come la nostra, distribuita oggi in più di 50 paesi nel mondo, dagli Stati Uniti all'India, alla Cina, alla Spagna, ovviamente è una cosa che ci fa molto piacere. Il secondo aspetto importante è che i cuccioli vivono delle avventure collegate alla nostra storia, alla nostra cultura. Per dire, la seconda serie dei cuccioli, per chi non è addentro alle cose televisive, le serie a cartoni animati si fanno di 26 episodi in 26 episodi. Quando parlo di seconda serie, parlo del secondo gruppo di 26 episodi.
Certo.
Il secondo gruppo di 26 episodi racconta il viaggio, i cuccioli rifanno il viaggio di Marco Polo, e Milione è un libro straordinario che vi invito a rileggere o a leggere se non l'avete mai fatto, che racconta delle cose veramente molto molto belle e molto molto fantastiche, perché al di là degli aspetti tecnici di un viaggiatore tutto sommato che gira per conoscere i mercati, poi lui racconta come, quando racconta le cose serie, anche racconta con serietà anche le cose folli o stranissime che trova nel suo viaggio. Ecco, rifare questo viaggio con i sei animaletti è stato un modo bellissimo per raccontare, per invitare i bambini e non solo loro a, per esempio, rileggersi il Milione. La prima serie, fanno anche questo, un viaggio nel mondo a conoscere gli animali che trovano nei vari paesi, lo fanno con grande curiosità. Questa parte è stato molto carino, aver fatto una parte del lavoro con Danilo Mainardi,
sì,
che è l'etologo,
certo,
e con il quale abbiamo
lo conosciamo
scritto
molto bene, insomma.
Bene.
Lui ogni puntata di Quark inizia il suo intervento disegnando un animale e poi ne parla,
ecco,
insomma, no?
Ecco, questa cosa è un'idea che abbiamo avuto insieme, e da questa idea poi è nata l'idea, appunto, di fare questa serie di cuccioli che incontrassero i vari animali nel mondo. Poi la terza invece parla dei cuccioli che vivono le avventure del bosco di mezzo, quindi i folletti, i trolls, eccetera, e la quarta, quella che andrà in onda dal, come dicevamo prima, dal 1° dicembre, è un viaggio dei cuccioli all'interno delle grandi civiltà del passato, anche quindi considerate appunto quello che ti sto dicendo, racconto delle storie non banali, e crediamo che questo modo di fare televisione per l'infanzia sia un modo intelligente almeno per lavorare nei confronti dei bambini in maniera un po' diversa rispetto a come purtroppo siamo abituati nella televisione per adulti. Il fatto che poi questi cuccioli piacciono moltissimo ai bambini denota che tutto sommato forse fare una buona televisione è meglio che farla di brutta, sembra una frase scontata,
sì,
ma non lo è.
Il film, che esce il 22 gennaio, racconta le avventure dei cuccioli per salvare Venezia da Maga Cornacchia, che vuole prosciugare la laguna e fare sui canali delle strade percorribili da macchine, motorini. Com'è stato immaginare questa realtà?
Beh, Maga Cornacchia è la cattivissima nemica dei cuccioli ormai da molte serie televisive. Ogni serie lei è sempre più cattiva. La cosa importante è che i cuccioli riescono sempre a batterla, non con la violenza ma l'intelligenza, che è un'altra caratteristica di questa serie, dove non vedrai mai nessun momento violento,
certo,
ma sempre con l'intelligenza, con la creatività e con la fantasia i cuccioli riusciranno ad uscire dai guai. In questo caso, se ti racconto perché vuole distruggere Venezia, trasformare la città normale, perdo un po' una parte della sorpresa del film, che preferirei.
Allora non sveliamolo, non
no,
sveliamolo.
Su questo no, però insomma lei vuole trasformare Venezia in una città normale. Lei vuole farlo per vendicarsi di un guaio che ha avuto a Venezia. In realtà la storia nasce racconta il fatto che Maga Cornacchia possiede un palazzo sull'Himalaya che ha tutti i poteri della magia. Pare che un altro palazzo sia stato costruito a Venezia, non ti dico dove, altrimenti svelo il finale del film. Però se lei possiede entrambi i palazzi, lei ha il potere assoluto della magia, quindi i cuccioli scoprono che lei sta facendo questo, devono fermarla, devono riuscire per primi a recuperare, a trovare il secondo palazzo, se ce l'hanno, in questo caso fermano questo potere immenso che Maga Cornacchia vuole recuperare. Ovviamente,
allora, io direi andare al cinema il 22 gennaio assolutamente a vedere questo film di animazione. Francesco Manfio è il direttore generale, lo dicevamo in apertura di questa intervista, e è responsabile produttivo dell'animazione del gruppo Alcuni, che è una società, una casa di produzione di cartoni animati, dico giusto?
Sì, hai detto tutto giusto. La cosa che, il direttore generale è bello da dire, la cosa invece più interessante è che in Italia si è creato un gruppo di produzione di cartoni animati che non ha nulla da invidiare ai grandi gruppi europei, sicuramente oggi noi siamo sicuramente fra i primi 5 gruppi in Europa di produzione di cartoni animati, e forse con questo film non hanno nulla da invidiare anche alle grandi major americane. Questo dimostra che se un gruppo di persone relativamente giovani, insomma io non sono proprio giovanissimo, ma i nostri collaboratori hanno una media dai 20 ai 30 anni, si può, se si ci mette di buzzo buono, a creare una struttura di produzione importante anche in Italia, e io credo che molto spesso ancora si abdichi a questo, insomma si trovino le facili scuse. In realtà c'è una creatività straordinaria, sono arrivati a Treviso, nel nostro studio di Treviso.
Ecco, poi infatti noi volevo proprio arrivare a questo, insomma una casa di produzione importante come questa, che ha un successo, esporta il proprio prodotto, un prodotto italiano, in tutto il mondo, con sede a Treviso, perché una delle peculiarità degli ospiti che cerchiamo di invitare a casa nostra è proprio quella che abbiano un gancio con il locale, e direi che voi insomma lo avete ben forte.
Sì, sì, ma la cosa bella è che tu, se uno viene a Treviso, trova ragazzi da Bolzano a Reggio Calabria che hanno trovato qui da noi la possibilità di esprimersi con grande autonomia, con grande libertà, e mettendo veramente la loro fantasia a disposizione del mondo dell'infanzia, e credo che questo sia un grande valore. Il problema è che molto spesso come italiani facciamo 4.000 passi indietro invece di mostrare come con la nostra creatività potremmo, come abbiamo fatto in pochi settori purtroppo, certo, ma sicuramente quello della televisione, della cultura, del cinema è uno fondamentale, insomma riacquisire un ruolo a livello internazionale importante, come speriamo di poter, come in parte stiamo ottenendo con la serie, speriamo di ottenere anche con il film.
Allora, io ovviamente, dopo aver invitato tutti quanti ad andare al cinema, vi invito
benissimo
a seguire, continuare a seguirle le avventure dei Cuccioli anche sulla televisione, ogni mattina su Rai 2 alle 7, mi pare, del mattino, 7.05, dal 21 dicembre. Tra l'altro
dal primo dicembre.
Tra l'altro colgo anche l'occasione per fare una riflessione a margine, non è tanto margine, perché in realtà l'altro papà, uno degli altri papà dei Cuccioli, Sergio Manfio, che è il presidente responsabile creativo, ha fatto insomma della TV di qualità una delle sue battaglie, così come anche evidentemente il nostro Francesco Manfio, che abbiamo collegato, ed è un bel segno insomma di una TV di qualità e anche forse educativa, perché il pubblico principale sono i bambini, che ritorna non in modo pedante ma in modo leggero e allegro, e questo sicuramente è un gradito ritorno.
Grazie, ma insomma il fatto che noi abbiamo sempre, siamo convintissimi, e Sergio su questo ha fatto veramente molte battaglie, ma con tutti noi dietro, il fatto che la televisione abbia un ruolo educativo ormai fuori discussione. Il problema è che questo può essere, è positivo se c'è una buona televisione per l'infanzia. Questa educazione purtroppo si può educare anche a disvalori, e questo è una cosa assolutamente che è da cercare di fermare in tutti i modi. E quindi io credo che il nostro compito di persone che si occupano di comunicazione, televisione, di cinema sia fondamentale, sia importante, però che sia guidato da dei valori importanti, altrimenti se non ci ricordiamo di questi rischiamo veramente di perdere di vista qual è l'obiettivo del nostro lavoro.
Grazie Francesco Manfio, e grazie al gruppo Alcuni, ci vediamo al cinema.
Assolutamente, 22 gennaio.
Torniamo di nuovo in studio, radiosinetlive.it. Laura Faggini vi tiene compagnia ancora per circa 30 minuti. Insomma, cerchiamo di essere puntuali. Poi ragazzi, se non ce la facciamo, pazienza. Passo a Il, che finalmente è uscito uno dei miei mensili preferiti, il mensile del Sole 24 Ore. Finalmente è uscito il numero di novembre. La particolarità di questo magazine, che io davvero vi consiglio, è quello che ogni articolo è corredato da un brano, per cui l'idea è quella di leggere il reportage piuttosto che l'articolo e ascoltarsi un po' di musica, una di quelle suggerite proprio in copertina. E noi andiamo a pagina 71, l'articolo è di Paolo Martini, la musica suggerita è Fear di Ian Brown. Il sabato sera della civiltà, da Maastricht a Milano, passando per Barcellona, è tutto un fiorire di nuovi divieti e di accorati appelli per un soprassalto etico. Che fare contro la maleducazione che ci sta seppellendo? Io ho pensato che molti di voi nelle prossime settimane partiranno, i più fortunati ovviamente, chi andrà a farsi una micro vacanza, chi andrà a passare il Capodanno da qualche parte. Di solito in questi casi le mete favorite sono proprio le grandi capitali europee, ed è in queste grandi capitali che stanno fiorendo i divieti, di cui ora parleremo. Da Maastricht viene notoriamente il nome del trattato che nel 92 ha fatto rinascere l'Europa, ma è la cosa che ci fa in qualche modo, ci angoscia, alcuni di noi sono veramente angosciati, diciamolo, da questa cosa, è che a Maastricht il sabato sera, la situazione che c'è a Maastricht, un po' in tutta l'Olanda, ma soprattutto a Maastricht il sabato sera, ha convinto il governo a rivedere la storica posizione di tolleranza nei confronti delle droghe leggere, e soprattutto nelle zone di confine sarà assolutamente immediatamente abolito la possibilità di fumare marijuana nei coffee shop, almeno per coloro che non sono di nazionalità olandese. Ma anche Barcellona non è da meno, perché dagli anni 90, nonostante insomma si sia proprio affermata in Europa come la nuova San Francisco del vecchio continente, ha deciso di tirare un pochino il freno e di introdurre anche lei delle norme più severe contro i maleducati, e nel 2006 ha addirittura fatto una legge contro l'accattonaggio per quanto riguarda i minori e le persone handicappate. Non solo l'Europa, ma anche Milano, perché ormai nella zona delle colonne di San Lorenzo sono centinaia le contravvenzioni che fioccano contro i ragazzi la sera, schiamazzi, qualche birra in più. Insomma, qui a Padova ne sappiamo anche noi qualcosa con lo spritz. Ovviamente si fa presto, si trova subito chi è a favore del mercoledì universitario e quindi pro spritz, e chi è contrario. Dipende sempre anche un po' da dove si abita, diciamoci la verità. Ma non solo Milano, non solo Barcellona, non solo Maastricht, ma anche Parigi ha addirittura istituito, pensate, un corpo che si chiamano, vabbè, io ora non so il francese, provo a tradurlo, sono delle squadre contro gli incivili, sono 88 agenti che girano per beccare chi fa la pipì per la strada. Ma anche a Londra in molte discoteche perquisiscono chi entra alla ricerca di droga o di coltelli, e il ministro dell'interno propone persino di sostituire i classici bicchieri di vetro nei pub e nelle discoteche inglesi con dei più comuni bicchieri di plastica. Addirittura in certe zone di Berlino vogliono proibire tassativamente le zone di parchi. C'è un trafiletto, uno speciale, poi a pagina 73 continua lo stesso reportage. La lista ufficiale degli spazi dove è permesso grigliare a Berlino è ridicola. Sono 16 le zone specifiche di altrettanti parchi, e le multe, pensate, vanno da 20 a 5.000 euro per chi trasgredisce. Hanno proibito in alcuni parchi il barbecue, e l'assessore all'ordine pubblico Mark Schulte di Berlino dice: la situazione è insostenibile. Molte famiglie organizzano picnic invitando decine di persone, vere e proprie tavolate con addirittura qualche gazebo da campo. Probabilmente qualcuno si sarà un po' scocciato di questa situazione. Quindi si apre una riflessione su questa, ci sono coloro che parlano di barbarie, di decivilizzazione. È stata intervistata persino una psicologa che insegna all'Università di Padova, e si chiama Valentina D'Urso, psicologa dell'Università di Padova, che però vive e insegna per metà dell'anno a Monaco di Baviera. Lei stessa parla di barbarizzazione, poi dice quanto è discesa verso il basso ora la nostra soglia di ripugnanza. Continua Valentino D'Urso e dice: da un punto di vista più oggettivo bisogna distinguere tra le quattro grandi categorie delle buone maniere contemporanee su due piani almeno, l'igiene e la coscienza ecologica, e qui si possono notare dei grandi progressi, ma certo invece soprattutto a livello etico, oltre che che di senso estetico, stiamo andando molto e forse troppo indietro. Quindi pro restaurazione, contro restaurazione, a favore delle libertà individuali, c'è una piccola lista di città in cui ci sono delle informazioni aggiuntive. Si parlava prima di Parigi, per esempio, qui è anche a caccia aperta ai ciclisti selvaggi, 90 euro per chi passa con il rosso e delle brigate volanti di poliziotti in borghese per perseguire i più incivili. Pensate, questo lo dico a tutti coloro che sono rimasti un po' scottati da degli incontri sgradevoli con qualche parigino antipatico. È stato creato un sito che sta avendo un boom di contatti, si chiama, prendete carta e penna perché è lungo qui da scrivere, www.meipi.org/parisimpolie, cerco di leggerlo un po' come si scrive per darvi una mano, .categories.php. Qui i residenti o i turisti possono segnalare i maleducati incontrati nella vita di tutti i giorni a Parigi. A Barcellona, abbiamo detto, nel gennaio del 2006 è entrata in vigore questa ordinanza per preservare lo spazio pubblico come luogo di convivenza e civismo. Le multe arrivano fino a 1.500 euro. Per i lavavetri le multe sono di 750 euro ed è bandita la prostituzione a meno di 200 metri da scuole o centri educativi. Certo, evidentemente sulla Rambla principale, scuole o centri educativi, evidentemente non devono averne ravvisati. A Londra, dicevamo prima degli ingressi nelle discoteche per cercare coltelli o droghe, è vietato vendere i coltelli ai minori di 18 anni. Pena una multa fino a 3.000 sterline. Nelle zone molto frequentate la polizia è autorizzata a perquisire qualsiasi persona ritenuta sospetta. Insomma, se ora vi organizzate un viaggio, vi organizzate un giro, non pensate che in vacanza sia tutto permesso, perché non è così.
parla apertamente dell'ipotesi di una presenza aliena per spiegare i fenomeni elettromagnetici di Caronia, comunemente chiamati i fuochi. La possibilità non è uno scherzo, né una chiacchiera da bar, ma è riportata nella relazione della supercommissione di esperti incaricata di studiare la faccenda. Ce n'è abbastanza per richiamare come in passato, nel piccolo borgo di Canneto, tecnici e ingegneri, scienziati, maghi ed esorcisti. L'inviato Guglielmo Troina.
Eccoli gli UFO, o per dirla in italiano gli OVNI, oggetti volanti non identificati di Canneto di Caronia. Sono tutti gli avvistamenti nella zona, filmati amatoriali, foto ritenuti significativi dalla protezione civile. Ed è proprio sulla base di questa attività che nella costa tirrenica del Messinese sembra sia notevole che il comitato interistituzionale incaricato di studiare gli strani incendi del 2004 non esclude a priori la possibilità di esperimenti alieni.
Non significa alieni automaticamente, significa appunto oggetti che non rientrano nella classifica nota delle cose che volano, e nessuno può escludere altre possibilità, ma su questo ancora bisogna lavorare parecchio.
La voce di quest'ultimo commento che avete sentito era del direttore della protezione civile della regione Sicilia, è un ente che è stato diviso in base alle regioni alcuni un paio d'anni fa, se non mi sbaglio, e avete sentito un servizio che era stato mandato in onda nel 2006 nel TG regionale siciliano. Io Vi dico la sincera verità, questa notizia mi ha un po' spiazzato. Io ho ripreso in mano Wired del mese di novembre. La notizia racconta quello che è successo dal 2004 al 2007, ma ci sono attualmente ancora degli episodi strani, inspiegabili, a Caronia, anzi a Canneto, una frazione di Caronia in provincia di Messina. L'inviato di Wired, che ha preso questo articolo veramente curioso, diciamo così, si è fatto un periodo, è stato lì per un po' a Caronia, ha incontrato la gente del posto per cercare di capire assieme che cosa è successo. Allora, un paesino degli incendi è stato definito. Tra il 2004 e il 2006 sono scoppiati 180 roghi spontanei dentro e fuori le abitazioni, anche con la rete elettrica staccata. Poi navigatori satellitari fusi, pendrive e memorie dei computer sbagnetizzate, cellulari impazziti, migliaia di cozze spiaggiate, una bacinella di benzina di cui brucia la plastica ma non il carburante, melanzane che crescono con ignote striature tigrate e cespugli anneriti fino alle radici ma non per combustione interna, e poi morie di animali, insomma, diciamo delle cose veramente strane. In effetti in questo periodo sono state rilevate delle emissioni di picchi elettromagnetici veramente veramente forti, che hanno causato lo stato di emergenza e l'evacuazione a due riprese di decine di abitanti per più di 8 mesi. Le interviste che sono state raccolte nel corso di questo articolo, poi l'articolo è di Carlo Pizzati, alle persone testimoni di questi fatti curiosi, inspiegabili, incendi che si propagano, quadri elettrici che vengono sostituiti interamente e nonostante questo prendono di nuovo fuoco. La situazione è veramente strana. C'è chi ha parlato di UFO, perché sono state fatte delle fotografie, sono state fatte delle riprese, si vedevano, qualcuno dice di aver visto delle cose luminose nel cielo, qualcuno dice che in quella zona, all'epoca dei greci antichi che hanno fondato questo villaggio circa 2000 anni fa, ci fu una grande battaglia e sono le anime di coloro che combatterono questa battaglia che si sono in qualche modo ridestate. Insomma, io lascio a voi scegliere quello che vi piace di più credere. Certo è che quello che è stato, quello che è avvenuto a Canneto è assolutamente strano. Nel febbraio alla fine del 2004 è arrivata un'equipe del CNR, sono arrivati studiosi e scienziati da tutta Italia, e i fenomeni hanno smesso di verificarsi al chiuso, quindi dentro le case dove si verificavano questi incendi improvvisi, e hanno cominciato a verificarsi all'aperto, le automobili che si chiudevano e si aprivano da soli, da sole, meccanismi di metallo che si fondevano all'interno delle portiere. Poi a giugno, alla fine del 2004, finiscono di nuovo questi episodi. La gente, dopo un primo sfollamento, rientra nelle case per poi doverne scappare immediatamente perché questi fenomeni riprendevano. Addirittura specchiere in plastica che prendevano fuoco. Insomma, quello che ha fatto il governo è stato nominare un gruppo interistituzionale che ha studiato questi fenomeni, e il coordinatore di questo gruppo è stato Francesco Venerando. A un certo punto poi la gente è rientrata di nuovo nelle case, quindi verso la fine del 2005, dopo essere stati sfollati per 8 mesi, sono tornati tutti a casa perché il governo diceva: non siamo più in grado di pagarvi l'albergo. Quello che però il professor Francesco Venerando, che è un sismologo siciliano e che coordinava questo gruppo interministeriale, ha dichiarato è che Canneto è stata colpita da un fascio elettromagnetico a impulsi con un alto potenziale che viaggiava sul mare per effetto condotto a un'altezza compresa tra la superficie e i 10 o 12 metri. È un po' criptica come spiegazione, in effetti qui capisce bene soltanto un addetto ai lavori. Il punto è che la gente di Canneto, individuato il punto da cui sembrava partissero questi fasci elettromagnetici, ha preso una barca, si è recata in questa zona che sta nella zona delle Eolie, vicino alle isole Eolie, e non ha visto assolutamente niente. Quindi insomma la cosa è strana, anche perché quello che dichiarano le persone intervistate nel corso del reportage era che le case sembravano essere colpite in maniera selettiva e quando la gente era nelle altre stanze. C'è chi crede, come vi raccontavo prima, che c'è un UFO, ci sono delle presenze extraterritoriali. La commissione interministeriale ha dichiarato che gli incidenti di Caronia potrebbero essere stati tentativi di ingaggio militare tra forze non convenzionali oppure un test non aggressivo. Sì, non si capisce, la cosa spaventa. È stato persino chiamato un esorcista, pensate, padre Gabriele Amort. È un esorcista vaticano ed è presidente onorario dell'Associazione Internazionale Esorcisti. È stato consultato anche lui, non ha risolto il problema, ad essere sinceri, questo buon padre. È stata istituita una rete di monitoraggio sul territorio di Canneto. Questa rete di monitoraggio però non è mai stata collegata a un centro, a una sorta di cervello, grosso cervello elettronico che è lì, è nella zona, ma non è stato collegato e non è in grado di leggere i dati che mandano poi gli strumenti di monitoraggio. Sembrerebbe che entro la fine dell'anno, almeno stando a quelle che sono le informazioni che si possono reperire in internet, questo centro di calcolo, questo grosso computer, dovrebbe essere attivato e allora cercheremo di capirne qualcosa di più. A margine però l'articolo di Carlo Pizzati prosegue e cita, aspettate un secondo che lo trovo, eccolo qui, il professor Giuseppe Maschio, che è direttore del Dipartimento di Chimica all'Università di Padova e membro di questo gruppo interministeriale che qualcuno tra l'altro ho visto ha soprannominato il gruppo il mistero dei misteri. Il professore dice: ha presente i treni giapponesi che levitano per repulsione elettromagnetica? Ecco, potrebbe essere una cosa del genere, si potrebbe trattare di onde trasversali di un sistema magnetico idrodinamico. Se il professor Giuseppe Maschio si trovasse all'ascolto in questo momento, io lo prego di scrivere a radiosinetlive.it e di spiegarmi, perché io non ho capito una cippa di questo. C'è stata anche un'indagine della procura di Mistretta al sostituto procuratore Enza Napoli, indagine chiusa. Non ci sono colpevoli, non ci sono indiziati, nonostante sia stato determinato che c'era una mano umana e una fiamma libera a fondere i contatori elettrici. Il buon Carlo Pizzati ha chiesto al sostituto procuratore Napoli di confermare se esiste una domanda della procura di Mistretta presso lo Stato Maggiore per sapere quali e che genere di navi abbiano transitato al largo di Canneto in quei mesi, in quegli anni. Questa domanda non ha ricevuto risposta. Il sostituto procuratore ha detto: non posso rispondere ora. Magari non era un'entità bloccata nello spazio-tempo, quindi non erano delle anime di guerrieri che avevano combattuto 2000 anni fa. Probabilmente non sarà nemmeno un extraterrestre che condivide la sua tecnologia. Il punto è che la gente di Canneto ancora oggi si sveglia la notte per un allarme antincendio innescato da picchi elettromagnetici che continuano a colpire la costa e non sanno perché e non sanno soprattutto da dove arrivano questi picchi. Dalle paure di Canneto, dal mistero, chiamiamolo così, il mistero dei misteri, passiamo alla televisione. Siamo quasi in chiusura, dopo Asia e America le soap opera coreane hanno i telespettatori europei nel mirino. Ci sono amori, tragedie, riconciliazioni e 20 anni fa sarebbe stata una telenovela. Oggi invece è il Korean Wave, l'onda coreana conta decine di serie TV sostenute da un'industria che esporta anche idoli pop e film d'autore seguitissime in tutta l'Asia. La fonte da cui sto prendendo questa curiosa notizia a pagina 54 è ancora il mensile del Sole 24 Ore, Il, che ci parla di questa ondata di invasione di telenovela coreane. Ci toccherà assorbircele, mettetevela via, perché in Sud America hanno sfondato, negli USA ne hanno persino ricavato delle parodie. L'ondata è arrivata fino in Russia, in Turchia ed Europa orientale. Da noi non ancora, però prepariamoci. Prima di salutarvi, un libro in uscita che secondo me potrebbe essere interessante, soprattutto per quelli che vogliono costruirsi un futuro, trovare un buon lavoro, un buono stipendio e tutti questi interrogativi che insomma sono abbastanza comuni, soprattutto tra i ragazzi che stanno cercando di capire che faccio da grande. Tessa Gelisio e Marco Gisotti hanno scritto Guida ai Green Jobs, come l'ambiente sta cambiando il mondo del lavoro, edizioni Ambiente. Il costo di questo libro è di 16 euro. Dalla crisi si esce parlando la lingua dell'ambiente. Tra 5 anni in Italia ci saranno 1 milione di lavoratori verdi. Nel libro gli autori hanno selezionato 100 ecoprofessioni su cui puntare E Vanity Fair, pagina 56, ha mostrato quali sono le 5 professioni più interessanti per quanto riguarda il rapporto stipendio e numero dei posti di lavoro. Il certificatore energetico, per esempio, valuta l'efficienza energetica degli edifici. Ha una laurea triennale in ingegneria, architettura, scienze ambientali o chimica. Può guadagnare tra i 24.000 e i 40.000 euro e i posti di lavoro stimati entro 5 anni saranno 40.000. Ce ne sono anche molti altri, ora io non ho il tempo di leggerveli tutti, però insomma secondo me può essere una buona idea inventarsi anche un lavoro sulla base di quella che è veramente la richiesta. Va bene, mi fanno segno che c'è ancora un po' di tempo, allora io seguo scusate, qui una botta di anti-anglofonia. Energy manager è il responsabile del consumo energetico di un'azienda o di un ente, è laureato in ingegneria o scienze ambientali, guadagna lordi l'anno dai 24.000 ai 30.000 euro, i posti di lavoro stimati entro 5 anni 26.500. Ovviamente io aspetto un cenno, quando devo chiudere la bocca e salutare me lo dite. Mobility manager si occupa di migliorare la mobilità dei cittadini, quindi si occupa di traffico, piste ciclabili e mezzi pubblici. Ha una formazione specialistica post laurea in sociologia, ingegneria o economia aziendale. Guadagna lordi l'anno tra i 24.000 e i 40.000 euro e i posti di lavoro stimati entro 5 anni sono 5.000. Ultimi due, manager del ciclo dei rifiuti urbani, pianifica la raccolta, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, ha una laurea specialistica in chimica, biologia, agraria o ingegneria, guadagna lordi mediamente tra i 24.000 e i 300.000 euro, i posti di lavoro stimati in 5 anni saranno 20.000. E poi l'ultimo, tecnico installatore del solare. Qui ce ne sono già parecchi, suppongo, magari qualcuno anche all'ascolto. Installa impianti fotovoltaici, ha un diploma tecnico e un corso di specializzazione, guadagna mediamente tra i 20.000 e i 50.000 euro l'anno e i posti di lavoro stimati entro 5 anni sono 87.000. Mi raccomando, se qualcuno di quelli che fa questo lavoro è all'ascolto, mi mandi una mail a radiosinetlive.it. Io almeno mi rendo conto se i dati forniti dai due autori del libro, Tessa Gelisio e Marco Gisotti, sono veri oppure no. Allora ci siamo ai saluti, io vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato, l'indirizzo se volete scrivermi è radiosinetlive.it, ormai sarete anche stufi di sentirvelo dire, ci sentiamo la settimana prossima sempre qui su Radio Cooperativa o su Radio Bue, www.radiobue.it. Prima di andarmene però un grazie, veramente un grazie di cuore al mio angelo custode di oggi, alla regia Silvana Carosielli. Buona giornata a tutti.
Radio Sin. Magazine radiofonico settimanale di Laura Faggin.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.